18 febbraio 2019. Il motore misterioso delle supernove superluminose. Nuove osservazioni di una supernova di eccezionale luminosità hanno mostrato che è strettamente associata a un'emissione radio. La scoperta offre un indizio convincente che questo tipo di supernova possa essere alimentata da una magnetar, il residuo di un nucleo stellare fortemente magnetizzato e in forte rotazione, ma molti astrofisici vorrebbero prove più rigorose. Di Shannon Hall, fatto scientifico americano. Fu una morte accecante. Circa 1,3 miliardi di anni fa, una stella esplose con tale intensità da essere 50 volte più luminosa di 100 miliardi di stelle della sua galassia messe insieme. Era così brillante che se fosse avvenuta nella galassia di Andromeda sarebbe stata visibile a occhio nudo. L'esplosione, ufficialmente nota come PTF-10HGI, appartiene a una rara classe di esplosioni chiamate supernove superluminose, che possono brillare 100 volte più intensamente di quelle tipiche. Ma gli astronomi non sanno dire perché, secondo un'ipotesi, sarebbero alimentate da magnetar, resti di nuclei stellari ultradensi e fortemente magnetizzati in rapida rotazione, che possono formarsi all'indomani di esplosioni di supernova. Se quelle magnetar ruotano abbastanza velocemente, diciamo 1000 volte al secondo, possono rallentare di colpo rilasciando un vento magnetizzato. Quel vento, creato nel momento in cui si forma la magnetar, produce poi uno shock sui materiali proiettati verso lo spazio, aggiungendo una quantità sempre crescente di calore e luce all'esplosione nel corso di diverse settimane, che la rende molto più luminosa di quanto sarebbe altrimenti. Ma questo scenario è ipotetico. Il santo Graal, quello che ci manca, è la conferma osservativa diretta che c'è una magnetar al centro dell'esplosione, spiega Brian Metzger, astronomo della Columbia University. Uno studio pubblicato sul server di Preprint Archive alla fine del mese scorso potrebbe ora fornire quel santo Graal. Taraneh Iftikhari, specializzanda al Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, il suo relatore Edo Berger Metzger e i loro colleghi hanno rilevato radiazione nello spettro radio nel punto esatto in cui è esplosa PTF-10HGI. È la prima volta che gli astronomi individuano emissioni radio all'indomani di una di queste supernove superluminose, poiché la luce radio è prodotta quando gli elettroni vengono accelerati all'interno di un campo magnetico. La scoperta suggerisce che una magnetar si trovi esattamente nel punto in cui esplode la supernova, probabilmente risolvendo un mistero che dura da quasi un decennio. È la prima volta che sbirciamo dentro l'esplosione e vediamo ciò che muove il tutto, che vediamo il burattinaio dietro il sipario, dice Berger. E questo è già notevole di per sé. Metzger è un po' più cauto nel suo entusiasmo. Il risultato è interessante perché suggerisce che potremmo avere la prima prova diretta che le supernove superluminose sono alimentate da magnetar centrali, ma abbiamo bisogno di più osservazioni, dice. Il gruppo ha già presentato diverse proposte per condurre studi di follow-up dell'oggetto in modo da stabilire con certezza che è una magnetar e non un altro fattore a produrre l'emissione radio. Deanne Coppejans, astronomo della Northwestern University, che non era coinvolto nello studio, concorda sul fatto che i dati futuri sono cruciali. Al momento sembra molto promettente, ma le osservazioni che hanno proposto dovrebbero risolvere il mistero, dice. Due facce della stessa medaglia. Lo studio potrebbe risolvere anche un secondo mistero, quello dei burst radio veloci o FRB. Questi brevi lampi luminosi di onde radio sembrano avere origine in lontane galassie e tuttavia non si sa ancora quali siano esattamente le loro sorgenti, il che ne fa uno dei più intriganti enigmi dell'astrofisica. Anche se potrebbero sembrare estranei alle supernove superluminose, quando Iftikhari e i suoi colleghi hanno raccolto l'emissione radio coincidente con PTF-10HGI, hanno visto che somigliava alla luce radio associata a uno di questi burst radio veloci. E non è stata una sorpresa, era proprio la firma che Iftikhari e colleghi speravano di trovare. Nel 2016 gli astronomi hanno annunciato un indizio importante per la soluzione dell'enigma burst radio veloci. Uno dei burst, noto come burst radio veloci 121102, ha lampeggiato più di una volta, il che lo rende il primo burst ripetuto. La scoperta ha permesso ai ricercatori di collocarlo sulla mappa cosmica, fissandolo in una galassia a circa 2,5 miliardi di anni luce di distanza. Sorprendentemente, quella galassia non era una vera e propria galassia, ma una galassia nana con pochi elementi pesanti, una stranezza che la rendeva straordinariamente simile alle galassie in cui nascono supernove superluminose. Questo ha spinto gli astronomi a chiedersi se i due eventi potessero essere correlati in qualche modo. Inoltre, quando i ricercatori hanno localizzato il burst radio veloci ricorrente, hanno scoperto una fonte persistente di emissione più debole emanata dal punto esatto in cui si erano verificati i burst. Quell'emissione radio suggeriva che l'esplosione fosse originata da un intenso campo magnetico che avrebbe potuto essere prodotto da una magnetar. Quei due indizi hanno indotto Metzger e Berger a postulare che supernove superluminose e burst radio veloci fossero due firme diverse dello stesso oggetto. Nel 2017 hanno pubblicato uno studio con una serie di calcoli teorici che suggerivano che una magnetar avrebbe dapprima prodotto una supernova superluminosa e successivamente, anni se non decenni dopo, avrebbe prodotto diversi burst radio veloci, anche se esattamente come rimane un mistero. E per tutto il tempo quella magnetar avrebbe creato una nebulosa che emette luce nello spettro radio. Se l'ipotesi fosse corretta, gli astronomi dovrebbero essere in grado di osservare queste supernove superluminose anni dopo la prima eruzione e di vedere la luce radio persistente della nebulosa e, se sono davvero fortunati, un burst radio veloce o due. Trovare più indizi. Recentemente, un certo numero di gruppi di ricerca ha iniziato la caccia a quella firma esatta. Iftikhari e colleghi hanno analizzato 25 supernove superluminose con il Very Large Array VLAR situato nel New Mexico e con l'Atacama Large Millimeter fratto Submillimeter Array ALMA sulle Ande cilene. Quando hanno individuato questa sorgente radio è sembrata confermare le loro più rosee speranze, offrendo non solo la prova, o qualcosa di molto simile, che la supernova superluminosa fosse stata generata da una magnetar, ma anche l'indizio che la stessa magnetar avrebbe potuto dare origine al burst radio veloci. Avere un risultato così bella nella nostra prima ricerca era un po' troppo bello per essere vero, afferma Berger. L'eccitazione ha contagiato anche altri astronomi impegnati nello stesso campo. È una scoperta entusiasmante che suggerisce che alcuni di quegli oggetti misteriosi che ci hanno confuso a lungo, supernove superluminose e burst radio veloci, sono tutti manifestazioni della stessa cosa, dice Andrew Levan, astronomo dell'Università di Warwick in Inghilterra, che non ha preso parte allo studio. È una grande scoperta, ma è ancora solo un indizio. Per trasformarlo in prove concrete, gli astronomi vorrebbero vedere un burst radio veloci prodotto da una supernova superluminosa del passato, e non solo un'emissione radio. Sarebbe la vera connessione con il vero responsabile, dice Casey Lau, astronomo dell'Università della California, Berkeley, che non faceva parte del lavoro. Ma questa scoperta potrebbe essere molto vicina. Diversi scienziati sono intenzionati a seguire quell'oggetto e altre supernove superluminose. Laura Spittler, astronoma del Max Planck Institute per la radioastronomia, che ha scoperto il primo burst radio veloci ripetuto, ma non era coinvolta in questa ricerca, ha in programma di osservare presto l'oggetto. E Lau, che ha già completato una ricerca di burst radio veloci all'interno di siti di supernove superluminose, ma non ha ancora analizzato le osservazioni, potrebbe averne già uno nascosto nei suoi dati. 18 febbraio 2019. Cresce l'interesse per la carne coltivata in laboratorio. Negli ultimi anni diverse aziende hanno investito decine di milioni di dollari nello sviluppo della cosiddetta carne pulita, come è spesso chiamata la carne ottenuta in laboratorio a causa del suo carattere ecologico ed etico. Tuttavia, malgrado l'aumento di interesse, ci sono ancora vari ostacoli tecnici dovuti in parte alla carenza di ricerche scientifiche non coperte dal segreto commerciale. Di Elie Dolgin fratto Nature. Gli investimenti privati nella carne prodotta in laboratorio sono in forte crescita, e le aziende inseguono la promessa di polpette, bistecche e hamburger coltivati in vitro invece che ottenuti da bestiame d'allevamento. Negli ultimi due anni le start-up per la carne pulita hanno rastrellato decine di milioni di dollari da miliardari come Bill Gates e Richard Branson, e dai giganti dell'agricoltura Cargill e Tyson. Ma i finanziamenti alla ricerca accademica sulla carne prodotta in laboratorio sono rimasti indietro, e alcuni ricercatori dicono che è assolutamente necessaria. Nonostante il boom dell'interesse commerciale per lo sviluppo di una carne ecologica ed eticamente corretta, i critici sostengono che l'industria non possiede gran parte delle competenze scientifiche e ingegneristiche necessarie per portare la carne prodotta in laboratorio alle masse. Inoltre, i progressi compiuti dalle aziende commerciali sono spesso protetti dal segreto commerciale. Ci sono molti ostacoli tecnici da superare, dice Paul Mozziak, un biologo esperto in strutture muscolari della North Carolina State University a Raleigh, che studia la carne di pollo e tacchino prodotta in laboratorio. Le sfide includono lo sviluppo di linee cellulari migliori e di mezzi nutritivi per alimentarle, di materiali da impalcatura che aiutino a trasformare le cellule coltivate in tessuto, e una piattaforma per i bioreattori necessari alla produzione di carne su larga scala. In questo campo, la ricerca open source ha avuto una spinta il 6 febbraio, quando il Good Food Institute, GFI, un think tank di Washington, D.C., che promuove alternative alla carne convenzionale, ha annunciato i vincitori del suo primo programma di sovvenzioni. I 14 progetti vincitori si divideranno 3 milioni di dollari, 6 di essi sono dedicati allo sviluppo della carne di laboratorio e 8 che si concentrano sulle proteine vegetali. Ogni gruppo riceverà fino a $250,000 in 2 anni. A quanto ne so, è il più maggiore contributo alla ricerca sull'agricoltura cellulare, dice Kate Kruger, direttrice della ricerca alla New Harvest, un'organizzazione no profit di New York City che nell'ultimo decennio ha contribuito con quasi $1 million agli studi accademici sulla ricerca sulle carni pulite. Distribuire i finanziamenti. Un settore in cui il denaro potrebbe fare la differenza è lo sviluppo di linee cellulari pubblicamente disponibili derivate dai muscoli di mucche, maiali, pesci e altri comuni animali da alimentazione. Senza quelle cellule, i ricercatori devono ottenere tessuti freschi dai macelli o condurre i loro esperimenti con cellule di topo. Il Norwegian Center for Stem Cellulare Research di Oslo prevede di usare una sovvenzione del GFI per aiutare a costruire il suo Frozen Farmyard, un deposito di linee cellulari di rilevanza agricola. Altri ricercatori vogliono applicare quanto appreso in decenni di ricerca nel campo della medicina rigenerativa. Amy Rowat, biofisica all'Università della California a Los Angeles, che normalmente studia la biomeccanica delle cellule tumorali, sta cercando di progettare impalcature su cui possano crescere combinazioni di diversi tipi di cellule bovine allo scopo di permettere la marmorizzazione del grasso nelle bistecche coltivate in laboratorio. Si tratta degli stessi principi di base dell'ingegneria tissutale, dice Andrew Stout, un membro della New Harvest e specializzando alla Tufts University a Medford, in Massachusetts. Ma dobbiamo iniziare a pensare ai vincoli di progettazione da una prospettiva alimentare e di sostenibilità. Gli imprenditori del settore, da parte loro, dicono che sperano di vedere un maggior numero di scienziati dedicarsi a queste ricerche. L'industria ha bisogno di approcci innovativi alla produzione biologica ad alto rendimento di carne a base di cellule, dice Nicholas Genovese, direttore scientifico della Memphis Meats a Berkeley. La ricerca accademica può svolgere un ruolo significativo e duraturo nell'accelerare il cammino verso il mercato. Dov'è il manzo? Le ricerche per la coltivazione di carne in provetta risalgono a decenni fa. Negli anni 90, il ricercatore e imprenditore olandese Willem van Delen raccolse fondi per la ricerca da investitori privati, ottenendo il primo brevetto per una carne pulita. In seguito convinse il governo olandese a concedere €2 milioni a un consorzio di scienziati interessati a portare avanti il lavoro. Questo portò Mark Post, un biologo vascolare dell'Università di Maastricht, a presentare al mondo nel 2013 il primo hamburger coltivato in laboratorio al costo di €250,000. Ma i finanziamenti pubblici per il progetto non arrivarono perché i legislatori olandesi diedero la priorità alla ricerca di fonti proteiche vegetali più economiche, come le farine di fagioli e le proteine dei piselli, dice Post, che da allora ha fondato a Maastricht l'azienda di tecnologia alimentare Mosa Meat. E a parte alcune occasionali sovvenzioni pilota, come quella della NASA alla fine degli anni 90 per lo sviluppo di carne di pesce in vitro, poche agenzie governative hanno investito cifre significative in questa ricerca, in gran parte, dicono gli esperti, perché è rischiosa, complessa e interdisciplinare. Negli Stati Uniti, il National Institute of Health finanzia la maggior parte delle ricerche sull'ingegneria tissutale, ma si concentra sulle applicazioni biomediche. Il Dipartimento dell'Agricoltura finanzia la maggior parte degli studi di scienza alimentare, ma spende poco per la carne coltivata in laboratorio. È una terra di mezzo, dice Amit Jeffin, bioingegnere all'Università di Tel Aviv, in Israele, che sta cercando di coltivare carne di pollo su impalcature create spogliando la polpa di mela delle sue cellule. In alcuni paesi le opportunità di finanziamento stanno lentamente cominciando a spuntare. L'Israel Innovation Authority finanzia la startup Alep Farms, il cui lavoro si basa sulla ricerca dell'ingegnere biomedico Shulamit Levenberg al Technion Israel Institute of Technology ad Haifa. L'IA sta mettendo a disposizione più di 100 milioni di shekel, $27,7 milioni, in 8 anni per creare un incubatore tecnologico alimentare che concorra a sostenere molti altri spin-off universitari di questo tipo. Non così di base. Gli investimenti privati nel settore delle carni pulite hanno già ridotto i costi di produzione. Post dice di poter produrre un hamburger da 140 grammi per 500 euro. Secondo Levenberg, la sua azienda può coltivare una piccola bistecca per circa 50 dollari. E in vista della prevedibile ulteriore discesa dei prezzi, alcuni scienziati contestano che la ricerca di base nella coltivazione della carne sia carente. Stiamo prendendo una cosa che funziona con gli esseri umani e con i topi e la trasferiamo nelle cellule bovine, dice Yaakov Nachmias, ingegnere biomedico all'Università Ebraica di Gerusalemme e amministratore delegato della Future Meat Technologies, una startup israeliana. Non sono così sicuro che stiamo ancora parlando di scienze di base. Ma, come per qualsiasi prodotto di prima generazione, c'è spazio per miglioramenti, dice Ido Savir, amministratore delegato della Supermeat a Rehovot, Israele. Le prime carni coltivate in laboratorio saranno più simili a quelle che si trovano nei fast food che nell'alta cucina, osserva Ido Savir. Quel primo gruppo aiuterà a gettare le basi per una nuova industria, ma quello che serve, dice Savir, è creare un nuovo campo scientifico. 19 febbraio 2019. I segreti genetici del grande squalo bianco. Il sequenziamento del genoma del grande squalo bianco, appena pubblicato, sta offrendo preziose informazioni per svelare i segreti di questi temibili predatori marini, il cui lignaggio ha prosperato per quasi mezzo miliardo di anni, e che sono dotati di eccezionali caratteristiche biologiche. Il sequenziamento ad alta risoluzione del genoma del grande squalo bianco, uno dei predatori più temibili del pianeta, e il suo confronto con quello di diversi altri vertebrati, fra cui lo squalo balena e l'essere umano, ha fornito dati chiave per comprendere i segreti biologici che hanno permesso al suo lignaggio di prosperare per oltre 400 milioni di anni, più a lungo di quasi tutti i vertebrati che vivono sulla terraferma. Lo studio, condotto da un gruppo internazionale di ricercatori diretti da Mahmoud Shivji della Nova Southeastern University a Dania Beach, in Florida, è pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Science. Il grande squalo bianco, Carcharodon carcharias, ha numerose caratteristiche eccezionali. Le notevoli dimensioni può arrivare fino a 7 metri di lunghezza e superare una tonnellata di peso, la capacità di immergersi fino a oltre 1000 metri di profondità, la longevità può arrivare ai 70 anni, e la rapidità e l'efficienza con cui può guarire anche da ferite di notevole entità. Il suo genoma è piuttosto ampio, oltre 4,6 miliardi di coppie di basi nucleotidiche basi, circa una volta e mezza quelle del genoma umano, e più di 24.500 geni identificati, ma soprattutto è molto ricco di sequenze ripetute, che rappresentano il 58% circa del DNA, e di tracce di cambiamenti genetici che, osservano i ricercatori, potrebbero essere alla base del suo successo evolutivo. In particolare, i ricercatori hanno trovato le tracce di una successione di mutamenti in vari geni che hanno un ruolo importante nel mantenere la stabilità del genoma, ossia i geni che controllano i meccanismi di riparazione del DNA, e di risposta e di tolleranza a quei danni. L'instabilità del genoma, dovuta all'accumulo progressivo di danni, è all'origine delle degenerazioni cellulari che portano ai tumori. Il genoma del grande squalo bianco, tuttavia, contiene anche molti geni mobili, o trasposoni, soprattutto del tipo Line Long Interspersed Nuclear Elements, ben il 30% in più rispetto agli altri vertebrati. E questi geni sono una fonte frequente di rotture del doppio filamento del DNA e quindi di instabilità del genoma. In realtà, spiega Michel G. Stanhope, coautore dello studio, è plausibile che questa proliferazione di line abbia rappresentato un forte agente selettivo per l'evoluzione di efficienti meccanismi di riparazione del DNA, che ha portato alla selezione positiva e all'arricchimento di così tanti geni di stabilità del genoma. I ricercatori hanno scoperto anche altri adattamenti evolutivi dei geni legati ai percorsi di guarigione delle ferite, compresi alcuni che interessano un gene chiave per la coagulazione del sangue. 19 febbraio 2019. La breve durata dell'esplosione del Cambriano. La comparsa e la diversificazione della vita multicellulare iniziata circa 541 milioni di anni fa, la cosiddetta esplosione del Cambriano, durò appena 20 milioni di anni circa. È quanto emerge da uno studio statistico dei tassi di evoluzione dei trilobiti artropodi dotati di carapace tipici di quel periodo, che hanno lasciato un'ampia documentazione fossile. Per gli studiosi dell'evoluzione delle specie animali sulla Terra, la cosiddetta esplosione del Cambriano è stata una sorta di Big Bang. Fu allora, circa 541 milioni di anni fa, che in un arco di tempo relativamente stretto comparve e si diversificò la vita multicellulare, come testimoniata da una moltitudine di animali fossili negli strati geologici risalenti a quell'epoca. Ma benché sia stato uno degli eventi più significativi nella storia della vita, definirne con ragionevole certezza i confini temporali non appare facile. John Patterson dell'Università del New England a Armidale, in Australia, e colleghi di altri istituti di ricerca australiani intervengono nel dibattito con uno studio pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Science, secondo il quale questo fenomenale processo durò meno e si concluse molto prima di quanto si pensasse, cioè già intorno a 520 milioni di anni fa. Gli autori hanno esaminato più di 100 specie fossili di trilobiti, artropodi dal carapace rigido molto diffusi negli antichi mari della Terra, che, grazie alla loro incredibile abbondanza e diversità, rappresentano uno strumento ineguagliabile per lo studio del Cambriano. Patterson e colleghi hanno analizzato in particolare 100 tratti anatomici di trilobiti vissuti tra 520 e 485 milioni di anni fa per ottenere una stima dei loro tassi di evoluzione mediante appositi modelli statistici. I risultati mostrano che quei tassi evolutivi sono omogenei per l'intero intervallo di tempo considerato. In altre parole, evidenziano che la rapidità con cui procedette l'evoluzione dei trilobiti durante l'esplosione del Cambriano aveva ceduto il posto a quella tipica delle epoche geologiche successive già 520 milioni di anni fa. Gli autori hanno inoltre stimato che tutte le specie di trilobiti considerate avevano un antenato comune vissuto circa 540 milioni di anni fa. Di conseguenza, prima della loro comparsa nella documentazione fossile, cioè prima di 521 milioni di anni fa circa, i trilobiti non avevano alle spalle una storia filogenetica molto lunga. Questa valutazione smentisce la possibile esistenza di un passato dei trilobiti per il quale non c'è documentazione fossile, un'ipotesi che risale addirittura a Charles Darwin, sostenitore di un'evoluzione che procede gradualmente. Complessivamente, i risultati dello studio indicano che una biosfera marina simile a quella che conosciamo oggi emerse nell'arco di 20 milioni di anni, cioè in tempi geologici decisamente rapidi. Questo arco di tempo si estende dall'ultima parte del periodo Ediacarano precedente al Cambriano, e nella prima parte del Cambriano. A questa seguì quella che gli autori definiscono una stasi evolutiva su ampia scala che durò per tutto il resto del Cambriano. 19 febbraio 2019. Dal cambiamento climatico a quello meteorologico. Nelle regioni di media latitudine dell'emisfero settentrionale il riscaldamento globale provoca un rallentamento degli spostamenti delle grandi perturbazioni cicloniche estive, aumentando così il rischio di lunghi periodi di siccità, ma causando anche un incremento della forza dei temporali su scala locale. Il cambiamento climatico sta alterando i flussi di energia nell'atmosfera, con forti conseguenze sulle condizioni meteorologiche alle medie latitudini dell'emisfero settentrionale, scatenando temporali locali di maggiore intensità e provocando nella stagione estiva un blocco delle grandi aree di bassa pressione, o cicloniche, che possono manifestarsi come protratti periodi di siccità. È questa la conclusione a cui è giunta un'analisi meteoclimatica che è riuscita a stabilire una stretta connessione fra eventi climatici globali e fenomeni meteorologici di breve durata. Lo studio, condotto da due ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, Charles G. Gertler e Paul A. Ogerman, è pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Science. Gertler e Ogerman hanno analizzato i dati climatici e meteorologici globali registrati dagli anni 70, ottenuti sulla base di osservazioni sia da Terra sia da satellite, ottenendo per le regioni dell'emisfero settentrionale comprese fra i 20 gradi e gli 80 gradi di latitudine una mappa della situazione climatica e meteorologica ad alta risoluzione. Grazie a un sofisticato algoritmo hanno quindi stimato le quantità di energia disponibile nell'atmosfera nelle varie regioni in funzione della temperatura e dell'umidità. L'analisi dei risultati ha mostrato che il riscaldamento globale ha un duplice effetto alle diverse scale atmosferiche. Particolarmente significativo è apparso l'effetto sulle formazioni cicloniche estive alle medie temperature. Questi sistemi di bassa pressione, che generano rapidi cambiamenti di temperatura e umidità lungo i loro fronti, sono alimentati dalla differenza di temperatura media tra le latitudini settentrionali e quelle meridionali. poiché negli ultimi decenni l'Artico si è riscaldato più velocemente del resto della Terra, questa differenza si è ridotta, riducendo così l'energia disponibile nell'atmosfera per lo spostamento delle immense aree cicloniche dalle regioni oceaniche dove si formano verso le aree continentali. I ricercatori hanno calcolato che dal 1979 al 2017 l'energia disponibile per questi spostamenti è diminuita del 6% circa. Questa energia, ovviamente, non va persa e, insieme al surplus energetico legato al riscaldamento globale, va ad alimentare i movimenti convettivi dell'atmosfera su scala regionale e locale, che possono manifestarsi, per esempio, sotto forma di temporali. Secondo i calcoli di Gertler e Ogerman, nel 2017 i fenomeni meteorologici locali hanno avuto a disposizione il 13% di energia in più rispetto al 1979,